punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori. L'appuntamento con l'informazione locale per questa edizione. In studio Andrea Chicca con Barbara Paonazzi. I servizi esterni dalla provincia di Belluno sono di Giuditta Bolzonello, Marco Di Bona, Luca De Michiel, Moreno Gioli, Gianluca De Rosa. Apriamo con la cronaca perché è stato purtroppo ritrovato senza vita Primo De Bortoli. Si tratta del ritrovamento avvenuto ad opera dei soccorritori, vigili del fuoco, soccorso alpino. È stato trovato all'interno di una casera diroccata in una zona boschiva. Si tratta del 57enne di Pedavena, di cui non si avevano notizie dal 29 luglio scorso. La scoperta è stata fatta da Tea, un cane del gruppo cinofili dei vigili del fuoco, in una zona boschiva dalla fitta vegetazione in un'area a ovest di Pian d'Avena. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai soccorritori e trasportato con l'elicottero Drago 62 dei Vigili del Fuoco a Pedavena, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ladri di biciclette, non possiamo che definirli così, i giovani che sono stati individuati e denunciati nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto a Cortina d'Ampezzo, dove il commissariato ha già messo in atto da tempo dei servizi anche notturni mirati a contrastare il fenomeno dei furti di biciclette e di valore. Ricordiamo, la scorsa estate purtroppo si erano verificati diversi episodi. Gli agenti avevano notato una mini seguita, l'avevano ritrovata parcheggiata tra gli alberi all'imbocco del Campeggio Olimpia di Cortina, vuota. Dopo aver atteso circa 40 minuti avevano individuato le due persone che erano state notate a bordo, che si dirigevano verso l'auto velocemente con una bici a testa e le caricavano a bordo della vettura. L'auto veniva bloccata, all'interno venivano ritrovate le due mountain bike che erano state rubate dopo aver tranciato la catena che le legava ad un camper. Gli autori, due giovani 26 anni di nazionalità ucraina, uno e l'altro 35enne, arrestati, portati in carcere a Belluno. Nei giorni seguenti è avvenuta la convalida dell'arresto, sono stati scarcerati con la misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Venezia. E proprio in provincia di Venezia è stata effettuata a casa loro una perquisizione domiciliare ed è stata ritrovata un'altra bicicletta elettrica rubata del valore di circa 5.000 euro. Le due bici invece recuperate a Cortina sono di un valore di circa 3.000 euro ciascuno. Sono in corso tuttora ulteriori indagini. Ricordiamo intanto che lo scorso anno, proprio nel mese di luglio, il commissariato di Cortina aveva arrestato un rumeno ed un ucraino, con le stesse modalità avevano rubato ed erano autori di numerosi furti di biciclette di notevole valore presso altrettanti campeggi in provincia di Belluno e Bolzano. Il commissariato di Cortina aveva così portato alla luce un probabile traffico di questi mezzi tra l'Italia e l'Ucraina. Andiamo ora a Vodo di Cadore, dove c'è stata la presentazione pubblica del sistema di allarme sul rio Rudan nella frazione di Peaio. Sentiamo, per noi c'era Giuditta Bolzonello.
Il sistema di prevenzione d'allarme sul rio Rudan a Peaio di Cadore funziona. Nelle scorse settimane lo stato di primo allarme, quando in quota piove molto, il sistema è tarato per inviare i primi segnali con 21 mm in 60 minuti, è scattato due volte con le puntuali allerte arrivate via SMS agli abitanti. Un lavoro durato anni, questo, è consegnato all'amministrazione comunale di Vodo dalla Regione Veneto lo scorso mese di maggio. La ditta che l'ha progettato e montato si occuperà della gestione e manutenzione per i prossimi 5 anni, ma la speranza dell'amministrazione è di trovare un accordo così da continuare ad affidarci alla loro professionalità. C'è stata la presentazione pubblica del complesso sistema, che vede più punti di rilevamento del pericolo e l'attivazione di tutta una serie di segnali in caso di allarme: la sirena che si attiva sul campanile, i fari che si accendono per illuminare l'alveo, i semafori che entrano in funzione per bloccare il transito sul ponte della ciclabile e sull'Alemagna. Ecco, manca quest'ultimo tassello che compete ad ANAS, che deve installare 3 semafori sulla 51. Ancora non l'ha fatto, ma si spera provveda al più presto. Quanto ai cittadini che abitano nella zona di Peaio vicino al rio, una volta informati dovranno restare a casa. È stato proprio il sindaco a rivolgersi a loro: restare a casa, evitare comportamenti pericolosi come quelli di andare a vedere sul ponte che cosa sta succedendo.
E sul sistema di allarme sentiamo anche l'assessore della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin.
Sì, lì siamo intervenuti su due fronti. Il primo è quello delle opere strutturali, quindi era stata fatta una briglia dei servizi forestali immediatamente a monte rispetto alla strada statale, che aveva dato riscontro positivo con l'evento del 2015. E poi dopo si è intervenuto anche a valle della strada con degli interventi piuttosto importanti, e quindi si è messa in sicurezza tutto quello che si poteva mettere in sicurezza. Non ancora contenti, abbiamo previsto anche un sistema di allarme che consenta di avvisare la popolazione qualora dovessero esserci delle colate improvvise che si dovessero distaccare. Questo anche per fare in modo che la strada statale, ma anche la ciclabile sotto il ponte che è stato ricostruito, che era stato travolto nel 2015, non abbia delle persone sopra, no? Quindi si è creato questo sistema di allarme e ovviamente ha una procedura di attivazione automatica, ma che comporta anche la formazione della popolazione, nel senso che la gente sappia cosa succede quando scatta l'allarme. Quindi il sindaco, come autorità di protezione civile locale, è tenuto a dare informazione alla popolazione e sta facendo questo tipo di attività.
La Fondazione Dolomiti UNESCO cambia casa, questo perlomeno nelle intenzioni di un progetto che ci spiega Marco Di Bona.
Trasferire la Fondazione Dolomiti UNESCO dal Palazzo del Comun Vecio nel centro di Cortina alla cantoniera ANAS di Acquabona alle porte del paese per chi proviene dal Cadore. È un progetto al quale stanno collaborando varie istituzioni interessate, come ha annunciato il sindaco pezzano Gianpietro Ghedina dopo la recente riunione con Claudio Andrea Gemme, presidente ANAS e commissario alle opere viarie per i mondiali di sci alpino Cortina 2021. Il vice sindaco Luigi Alverà, assessore al patrimonio, conferma che la richiesta di trasferire la sede viene dalla Fondazione UNESCO. Ritiene che la cantoniera sia in una posizione ideale per accogliere gli uffici, ma soprattutto per l'immagine, per avere una maggiore visibilità all'ingresso di Cortina. È stato aperto un dialogo con ANAS tramite il comune. Ora si tratta di sottoscrivere le due convenzioni. Dei lavori per sistemare l'immobile si occuperà ANAS, che userà alcuni spazi anche per gestire la nuova tecnologia Smart Road allestita lungo la statale di Alemagna. Il comune è d'accordo anche perché deve sistemare il palazzo del Comun Vecio inserito nel programma delle opere pubbliche e deve averlo disponibile. Marcella Morandini dirige la Fondazione Dolomiti UNESCO e spiega che la cantoniera di Acquabona è parsa ideale per accogliere la sede, soprattutto per la visibilità sulla strada principale di accesso alla Conca d'Ampezzo lungo l'importante arteria che attraversa le Dolomiti da sud verso nord. Potranno esserci spazi più ampi anche per le riunioni. I tempi per il trasferimento saranno decisi dalla firma delle convenzioni e poi dai conseguenti lavori di ammodernamento della vecchia cantoniera.
La pagina culturale ci porta a Pieve di Cadore nel cartellone dell'estate tizianesca, un appuntamento importante, quello che si è tenuto nella giornata di mercoledì con Francesca Cocchiara, la collezione di stampe tizianesche della Donazione Luigina e Carmelo Paludetti. Sentiamo.
Pieve di Cadore detiene il primato di grafiche antiche di e da Tiziano. Ora sono ben 390 i fogli in possesso, primato che pone il paese di Tiziano come ineguagliabile punto di riferimento per questo settore, ai vertici in Italia non solo per il numero. Ad oggi i nuclei tizianeschi censiti più importanti erano l'Istituto Nazionale per la Grafica di Roma con 377 pezzi e il Museo Correr di Venezia con 349, ma anche per qualità, rarità e interesse collezionistico. E questo è stato possibile grazie alla recente importante donazione alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore di un nucleo di 110 stampe antiche dal XVI al XIX secolo, acquisite dai benefattori cadorini Luigina e Carmelo Paludetti, tra i soci fondatori della Fondazione, che ricordiamo è nata nel 2002. C'è stata la presentazione e l'illustrazione dell'importante acquisizione con Francesca Cocchiara, specialista di grafica antica e curatrice della raccolta della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore.
Si tratta di materiali, come vi dicevo, eccezionali, sia per anche per la diversificazione tecnica, quindi si va dalle xilografie di alta epoca alle incisioni su rame, bulino, acquaforte, punta secca, le litografie ottocentesche, un materiale molto vario, diciamo da segnalare per l'importanza anche degli artisti coinvolti, incisori e disegnatori, ma anche per l'interesse storico, documentario e collezionistico. Infatti vi dico brevemente che in effetti la stampa di traduzione, di riproduzione, è stata fino all'avvento, pensate, della fotografia, quindi fino alla fine degli anni 30 dell'Ottocento e anche oltre, l'unico mezzo di fatto di conoscenza, di diffusione delle opere d'arte.
La presentazione, rigorosamente a gruppi ristretti come impone il momento, rientra nelle manifestazioni dell'estate tizianesca.
A Feltre è stato presentato un importante programma di valorizzazione e promozione turistica e commerciale della città. Ampio servizio per noi di Moreno Giolli, è uno stralcio in questa edizione del nostro giornale, e poi lo spazio più ampio di approfondimento anche con le voci proprio dei protagonisti a 103 mattina alle 11:15. Ma sentiamo intanto il servizio di Moreno Giolli, che ha raggiunto anche l'assessore al commercio e alle attività produttive Irma Visalli.
La macchina c'è già, con il centro storico restaurato e il Museo della Sena pronto a riaprire. Ora però bisogna mettere benzina nel motore. Feltre cercherà di farlo attraverso il progetto Valorizzazione e Promozione Turistica e Commerciale della città di Feltre, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, allo scopo di ricevere i 500.000 euro previsti per il 2020 per i comuni di prima fascia dal Fondo per i Comuni Confinanti. L'obiettivo immediato è il Natale 2020, ma non solo. Il progetto, a cui il comune copartecipa con altri 125.000 euro, si spinge più in là e si muove lungo quattro direttrici. Previsti anche progetti di videomapping e l'allestimento artistico nelle vetrine sfitte, con acquisto di schermi e proiettori ad hoc. Il Natale è il grande evento che anche i commercianti ci hanno chiesto di rilanciare, spiega l'assessore al commercio, Irma Visalli. E con questo progetto andremo a implementare la dotazione di strumenti e idee che verranno poi utilizzate anche in tutte le altre occasioni.
L'intenzione è quella di lavorare, di attivarci nei confronti anche dei privati, quindi anche dei proprietari che hanno questi spazi sfitti, tentando di riempirli gli spazi, trovando delle buone formule. Altrettanto però dobbiamo dirci che ci sono delle vetrine, probabilmente di spazi che resteranno vuoti, che possono diventare quasi degli oggetti, diciamo, di abbellimento e anche di contenuto artistico.
È un'iniziativa analoga in un certo senso, perlomeno per quanto riguarda il recupero anche delle vetrine, degli esercizi commerciali vuoti o chiuse, arriva da Calalzo di Cadore. Gianluca De Rosa.
Vetrine addobbate per animare il centro del paese, rimasto orfano di alcune attività commerciali. L'idea arriva da Calalzo e porta la firma della sezione del CAI, che in vista del periodo clou sotto il profilo turistico ha pensato bene di offrire un'immagine migliore del paese. Come? Riabilitando le vetrine di quei negozi nel frattempo rimasti chiusi, non tanto per via del Covid quanto per l'annoso problema relativo allo spopolamento della montagna. Iniziativa non nuova questa di Calalzo, che in passato aveva coinvolto la Proloco, oggi non più operativa. Per questo motivo le redini sono state assunte dal CAI, che ha scelto quattro vetrine del centro cittadino, addobbandole con alcune rassegne fotografiche del passato e del presente dedicate alla montagna cadorina. Un gesto nobile che l'amministrazione comunale ha inteso portare all'attenzione di tutti, ringraziando il CAI di Calalzo, che ha assunto questa iniziativa per senso civico a tutela del bene collettivo. Offrire ai turisti, soprattutto in questo periodo dell'anno, la migliore immagine possibile del paese, al netto delle difficoltà che riguardano non solo Calalzo ma tutti i paesi di montagna, è una mission che interessa tutti, cittadini ed istituzioni allo stesso livello, ha commentato il consigliere Gaetano Davià.
E adesso con Luca De Michiel a Santo Stefano per il Festival della Scultura.
Artisti scultori del legno, protagonisti nel weekend in Val Comelico. Da venerdì a domenica spazio infatti alla quarta edizione del Festival della Scultura. Dalle 10 di venerdì sarà infatti possibile vedere all'opera tra le vie di Santo Stefano artisti del legno che si cimenteranno nella creazione di alcune sculture sotto gli occhi di paesani e turisti. Profumo di cirmolo, il motto della manifestazione, che si svolgerà anche quest'anno nel rispetto delle norme anti-Covid. Un evento che ormai da 4 anni crea molto interesse e curiosità ed attira numerosi appassionati nel paese della Val Comelico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Sa Stefi Eventi con il patrocinio del comune, è fortemente voluta per valorizzare la tradizione ladina della valle, all'insegna della cultura e di un materiale tipico come il legno. Alla quarta edizione parteciperanno ben 18 scultori, suddivisi in vari punti lungo le vie principali di Santo Stefano. Il loro compito sarà quello di scolpire un legno di cirmolo donato dall'organizzazione. Saranno presenti scultori anche di fama mondiale che alla fine della 3 giorni verranno premiati in Piazza Roma. Diversi anche anche gli eventi collaterali. In Piazza Roma, inoltre, saranno sempre aperte le casette con i mercatini e con la possibilità di gustare un aperitivo dolomitico.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, quella dedicata alle notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto e quindi le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di ricerca, di medicina. Un team di ricercatori internazionali, tra cui quelli della Università di Padova, ha messo a punto un metodo innovativo di stimolazione visiva digitale per la riabilitazione di pazienti colpiti da ictus cerebrale. La tecnica favorisce il recupero delle capacità attentive di questi pazienti. Un gruppo sperimentale ha eseguito un trattamento al computer in cui il paziente doveva premere un pulsante, uno stimolo visivo, ad esempio un'automobile, ma solo se era diversa da uno stimolo target, ad esempio una Fiat 500. Con il passare del tempo la differenza fra lo stimolo e il target diminuiva, rendendo l'esercizio più difficile. Ma cambiamo argomento. Domenica 23 agosto ci sarà la prova in linea da Bassano a Cittadella. Stiamo parlando ovviamente di ciclismo. Ai cittadini dico portate le mascherine, ma partecipate nel rispetto delle normative per il coronavirus. Così il presidente del Veneto Zaia in occasione della presentazione a Venezia del campionato italiano di ciclismo 2020 in Veneto. Restiamo in tema sport, 4 squadre per 4 capitani con sfide incrociate, una finale tutto in una sera. È la nuova formula della 29esima edizione della Partita del Cuore, storico appuntamento con la nazionale cantanti. Quest'anno in programma allo stadio Bentegodi di Verona il 3 settembre in diretta su Rai 1. Musica in primo piano, Anastasio, Cara, Gammon, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Rocco Anta, Selton e The Colors si aggiungono al cast di artisti già annunciati che animeranno Heroes. Il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle 19 all'Arena di Verona. 40 artisti riuniti per 5 ore di musica per il primo live prodotto nel nostro paese in live stream a pagamento. Ed apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Ancora una tragedia sull'autostrada A4, esce di strada con l'auto tra San Bonifacio e Verona Est, morto sul colpo. Ma continuiamo con le brevi. Veneto sempre più anziano, l'appello di associazioni e sindacati. Non dimentichiamo la legge regionale sull'invecchiamento attivo. Gli over 65 sono una risorsa per la comunità. Ed ancora cronaca, siamo sul passante di Mestre, scoppia un pneumatico, un camper finisce contro il guardrail. Ci spostiamo a Jesolo, gli rubano la collana, una 17enne insegue i rapinatori e li fa arrestare. Cambiamo argomento, dopo il Lido, Padre Nostro di Claudio Noce nelle sale dal 24 settembre. Padre Nostro è un nuovo film diretto da Claudio Noce, interpretato da Pierfrancesco Favino, che sarà in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2020. Ed infine le ultime in breve. Ricercato in tutta Europa, un 22enne viene trovato mentre litiga all'esterno di un bar a Verona. Da oltre un anno si era stabilito in provincia di Verona, dove aveva annoverato precedenti per falso, resistenza e violenza ufficiale. È un rumeno di 22 anni che i carabinieri della sezione di Negrar hanno pizzicato. Parla ancora il presidente del Veneto Zaia, con il coronavirus i centri migranti non danno garanzia. Ed infine la musica, siamo a Treviso, al Teatro del Monaco, un grande successo per l'omaggio della città di Treviso al maestro Ennio Morricone a un mese dalla scomparsa. Si è trattato del primo concerto tenutosi al Teatro Comunale Mario del Monaco dopo il lockdown, nel rispetto ovviamente delle norme anti-Covid.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area domenica. Per venerdì, tempo ben soleggiato, cielo sereno al mattino, certo locali nubi basse, mattutine sul Prealpi, centro occidentale. Sabato, tempo ben soleggiato ancora, con cielo terso, aria limpida e visibilità fino al primo pomeriggio. In seguito il tempo rimarrà per lo più soleggiato, con una modesta presenza di cumuli di bel tempo. La tendenza per domenica e lunedì, domenica 9, tempo ancora ben soleggiato, con cielo sereno al mattino. Lunedì 10, tempo ben soleggiato, ancora con cielo sereno al mattino, poi parziale riduzione del soleggiamento per attività molifuga. Lo zero termico si opziona per venerdì a 4.400 metri, resteremo su questa quota fino a lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com o tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, scaricabile gratuitamente da Play Store o ascoltabili anche sul nuovo player sulla pagina Facebook di Radio 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.